Perdonate il silenzio, siamo in diretta, ma avevo un piccolo problema, una difficoltà tecnica nel prendere la linea per il nostro dibattito, ma con piacere il problema, e per fortuna il problema si è risolto. Lo spazio di oggi è dedicato al rapporto tra donne e potere. C'era un editoriale di ieri, intanto apro i microfoni, anzi, intanto salutiamo anche le nostre ospiti. Io saluto da un lato Bianca Maria Martellini Bianchi, co-presidente Federazione Associazioni Femminili Ticino Plus, abbreviato FAFT Plus, che ha promosso e sostenuto la campagna Io voto donna. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Saluto anche, è un piacere, la scrittrice Michela Murgia sull'altra linea con noi per riflettere intorno a questo tema che stavo per introdurre. Buongiorno Murgia, ben trovata.
Buongiorno a voi.
Allora, dicevo, in questo editoriale Francesca Rigotti, la filosofa che spesso è anche nostra ospite, si interrogava sulle pagine del Corriere del Ticino su come scegliere chi sostenere. Allora, una candidata donna in quanto donna? Oppure le idee, e non importa chi è, se è donna o uomo, cioè la donna candidata in quanto donna è intrinsecamente portatrice di idee progressive per la questione femminile. È un tema evidentemente attuale, non solo per la scomparsa della donna simbolicamente più importante del XX e XXI secolo, la regina Elisabetta, ma anche per la recente nomina del primo ministro britannico, Liz Truss, o ancora ricordando la Margaret Thatcher, a cui spesso, infatti, questa nuova premier è affiancata. Pensiamo alla Meloni, che in Italia sembra lanciata verso il ruolo di capo di governo e sarà la prima volta per l'Italia di un premier donna. Allora, è un giorno in cui i giornali, dicevo, radio e televisione esprimono il cordoglio per la morte di Elisabetta II, un esempio di donna di, più che di potere, potremmo dire di rappresentatività. Il potere della corona inglese effettivamente è un po' limitato, però è un esempio di donna che è diventata un simbolo. E in questo caso forse l'essere donna o uomo diventa secondario, il simbolo nel caso della corona trascende il genere, è così? E forse il fatto di aver avuto 70 anni di regno di una regina ha aiutato anche il Regno Unito in una maggiore naturalezza nella quale si succedono premier uomini e premier donne, cosa che dovrebbe essere di esempio per molti altri paesi europei. Cominciamo da qui con un giro di tavolo. Io chiederei intanto un parere a Bianca Maria Martellini Bianchi su questo.
Grazie mille. Beh, diciamo che l'esempio inglese da questo punto di vista credo che sia particolarmente significativo perché la nuova premier Liz Truss è stata scelta in un gremio piuttosto ampio. Il gremio iniziale era composto da 8 persone. Di queste 8 persone, 4 erano donne e 4 erano rappresentanze di minoranze etniche. Ho letto qualche tempo fa un articolo piuttosto interessante a questo proposito, in cui appunto evidentemente già, tra l'altro partito conservatore, noi siamo abituati forse nell'Europa continentale a considerare il conservatorismo anche conservatorismo, ecco, magari rispetto al tema delle minoranze o al tema della rappresentanza di genere, mentre evidentemente nel Regno Unito il concetto della diversità e dell'inclusione anche all'interno del Partito Conservatore in realtà è stato perfettamente inglobato
Eh
e
sì.
acquisito e quindi a questo punto la differenza non è stata fatta appunto dall'essere rappresentante esponente di un genere o di una minoranza, ma è stato proprio dato dalla capacità di convincere l'elettorato di riferimento, quindi la base del Partito Conservatore che poi ha scelto nella fattispecie una donna. Quindi forse dobbiamo chiederci quanto nella cultura, nella rappresentazione che si ha del valore di un politico nella fattispecie, tanto più la diversità e l'inclusione sono sdoganati come concetti, sono interiorizzati, tanto più forse emerge la persona che è ritenuta effettivamente la migliore.
Eh certo, ci arriviamo poi anche a questi punti che ha già sollevato Bianca Maria Martellini Bianchi. Michela Murgia cosa pensa a riguardo della situazione in Gran Bretagna e Regno Unito? La corona effettivamente portata per 70 anni da una donna incredibile come la regina Elisabetta ha aiutato, diciamo, chiamiamolo immaginario collettivo con un'espressione che non mi piace ma mi viene questa in questo momento, ha aiutato l'immaginario inglese, la popolazione inglese a considerare finalmente naturale che ci siano premier uomini e premier donne allo stesso tempo.
Non conosco a sufficienza il contesto britannico per poter dare un giudizio sulla società inglese e sul suo rapporto con la monarchia. Penso che sia difficile sia come italiana che come repubblicana anche capire sul piano simbolico che cosa può rappresentare avere un regnante di un genere piuttosto che di un altro. Ritengo, ovviamente guardo con diffidenza qualunque cosa tenda a romanzare il privilegio e intorno alla famiglia reale inglese il romanzo c'è ed è il romanzo di un privilegio, quindi personalmente mi sento anche poco coinvolta nella celebrazione di,
Di questa
diciamo,
figura, insomma.
di questa figura, non la sento particolarmente distante da tutti i punti di vista per quel che mi riguarda. Anche per quel che riguarda la mia militanza, non è il genere che fa la differenza nei rapporti di potere, ma sono i modelli di potere. Per cui in realtà non mi stupisce affatto che un mondo come quello britannico possa esprimere tre premier donna nel giro di pochi anni, tutti tra l'altro da parte conservatrice. Quindi uno dice sono i conservatori più avanti dei progressisti perché fanno dei leader donna. No, il sistema di potere riconosce chi più gli somiglia e quel modello di potere sicuramente può essere incarnato tanto da un maschio quanto da una femmina più brava di un maschio a incarnarlo.
E
Quindi
questo è un elemento. Sì, prego.
non si tratta di fare differenze di genere in questo caso, si tratta di un modello che perpetua se stesso, quindi chi più lo protegge più è destinato ad andare avanti. Si parla di merito, uno dei meriti è appunto quello, quanto puoi garantire al sistema di restare se stesso, se sali e sei brava a gestire lo status quo e a mantenerlo tale. Lo fai esattamente come lo farebbe un uomo e dunque puoi stare anche al posto di un uomo, ma questo non significa che stai emancipando le donne, anzi, spesso le politiche delle premier si sono rivelate estremamente schiaccianti
Sì,
anche nei
certo.
confronti dei diritti delle
Ecco, però
donne. Quindi.
la riflessione che la introduce Michela Murgia mi propone questa volta una domanda provocatoria, se vogliamo, ma se è così, se il sistema non si interessa del nostro genere, del genere della persona, ma solo di quanto questa persona è capace e brava nel preservarlo e farlo continuare, la questione di genere in ambito politico allora non si pone del tutto, Michela Murgia?
No, si pone come? Diciamo che quando parliamo di maschilismo e di patriarcato parliamo di una cosa trasversale che appartiene sia alle parti politiche conservatrici che a quelle progressiste. Cioè in Italia il PD è un partito assolutamente maschilista, che al suo interno funziona per cooptazione, cioè quindi non ha niente a che fare con gli ideali, è proprio un sistema di gestione dell'organizzazione interna. Quindi chi lotta per affermare un nuovo modello di potere, per affermare l'emancipazione di un genere, lotta contro qualunque ideologia, se le ideologie esistono ancora. Credo che la questione di genere abbia a che fare proprio con diciamo, il portato di diversità di orizzonte che offre. Prima si diceva non soltanto le donne vengono integrate nei sistemi conservatori, ma anche le minoranze. Cioè, l'elemento capitalista io non lo trascurerei. Quali minoranze? Sopra una certa fascia di reddito tu smetti di essere una minoranza. Se sei un nero ricco, sei un ricco prima che un nero. Se sei una donna ricca, sei una ricca prima che una donna. Quindi la questione del censo in una società assolutamente classista nella sua formazione come quella britannica, alla fine conta più delle differenze. Quindi ci sono tante cose quelle da guardare. Per questo motivo il femminismo quando cerca nuovi modelli, ragiona in modo intersezionale, cioè guarda la razzializzazione, guarda la questione di classe, guarda il genere, guarda anche cose come hai un handicap o non lo hai, sei soggetto a valutazione abilista oppure no, l'orientamento sessuale, cioè tutte queste cose
Sì,
vanno
sì, sì.
viste e
Cioè,
combinate.
tra l'altro, sottolineo così a margine, così una fase di interesse molto personale, trovo estremamente proficuo il laboratorio di pensiero del femminismo, anche più avanzato, quando si parla di femminismo intersezionale, ci sono correnti che addirittura includono il femminismo che esce dalla specie umana, laddove si riconosce la dignità femminile anche ad animali che vengono, come dire, abusati dal sistema patriarcale che si espande oltre i confini dell'essere umano. Ma comunque, non voglio divagare, volevo tornare con Bianca Maria Martellini Bianchi a porle questa domanda. Voi avete dato il nome Io voto donna alla vostra campagna di sostegno a una maggiore rappresentanza femminile. E qui si introduce tutto quel discorso complesso, evidentemente, sull'opportunità o meno di avere delle cosiddette quote rosa, bruttissimo termine, devo dire, ma delle quote riservate ad altri generi che non siano maschili. Non è un messaggio ambivalente questo, quindi come vi collocate voi? C'è l'esigenza di proteggere in qualche modo questa, che mi pare anche sbagliato chiamare minoranza o cosa, insomma?
Io Voto Donna è nato nel 2018 con l'evidente intento di aumentare la partecipazione femminile nella rappresentanza politica ticinese, è proseguito poi con le elezioni comunali e poi con le elezioni federali. Quest'anno, tra l'altro, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, questo intento viene proseguito con una campagna di tipo diverso che si chiama Il Vecchia Chiama, che è un format che è stato creato da l'ANSES, che è un po' la FASC svizzera, che sostanzialmente presegue i medesimi obiettivi e che tra l'altro avrà una, diciamo così, l'evento di lancio sarà il 16 settembre prossimo. E ancora una volta, appunto, l'obiettivo è quello di aumentare la partecipazione femminile negli organi rappresentativi e già con Io Voto Donna e ancora adesso con Il Vecchia Chiama, però il primo focus è sulla quantità di candidate che si presentano alle elezioni. Si è visto che in realtà il tasso di successo delle candidate è uguale a quello dei colleghi uomini. E quindi probabilmente la chiave di volta non è soltanto nell'esprimere un voto a favore delle donne, ma è principalmente quello di avere un numero maggiore possibile di candidate donne, così da effettivamente rendere più ampia la possibilità di scelta da parte degli elettori e appunto individuare coloro che vengono ritenuti più capaci e più competenti indipendentemente dal genere. Quindi grande focus messo proprio sulla capacità dei partiti coinvolgere le donne in sede di elezione, quindi di avere un numero maggiore di candidate. Il tema, se è un po' il tema che si diceva prima, quindi se votare una donna perché donna oppure votare una persona perché ha delle, è più in linea, diciamo, con la propria idea di società e di politica. Evidentemente tutte le, in particolar modo in questo momento, quello che sta succedendo in Italia con la possibilità di avere la prima premier donna, che sicuramente non è una femminista, ci pone degli interrogativi. E poi io però mi riallaccio anche a quello che diceva prima Michela Murgia a proposito del fatto che appunto si tratta di un sistema di potere, che alla fine questo sistema di potere può escludere le donne così come può escludere altre categorie di persone. Io credo che veramente dobbiamo mettere molto il focus sul tema delle pari opportunità, che appunto il concetto delle pari opportunità non è riferibile soltanto al tema di genere, ma è riferibile a tutta la popolazione. Quindi veramente concentrarci su quelli che sono gli ostacoli perché effettivamente tutte le persone possono raggiungere i propri obiettivi al massimo delle loro capacità. Su questo, secondo me, vale veramente la pena di chinarsi. Il tema della politica e delle pari opportunità è da un lato sicuramente appunto avere un numero maggiore di donne che si candidano, perché in realtà vuol dire liberare delle energie, liberare delle competenze che possono essere messe al servizio della comunità, con un'ottica in cui il genere femminile evidentemente è portatrice di un'ottica e di una dimensione diversa rispetto a quella che in questo momento esprime il 70% all'incirca della nostra rappresentanza politica, evidentemente con la speranza che poi ci sia un focus particolare anche su temi collegati appunto alle pari opportunità. Mm-hmm. Non è necessariamente detto che così sia, ecco, che sia una garanzia automatica.
Io dicevo, noi siamo partiti da questa riflessione con Monica Bonetti, abbiamo ragionato intorno alla relazione tra donne e potere, però è anche vero, e qui proviamo ad ampliare ulteriormente il discorso, che il potere non è solo politica, il potere è anche potere economico, finanziario, industriale, culturale, potere mediatico, il potere di spostare consensi, di creare opinioni, di influenzare la figura dell'influencer, la lascio sullo sfondo. E da questo punto di vista, l'esigenza di prevedere una parità che sia effettiva, come si raggiunge? Perché se in politica se ne può dibattere e giungere, non dico a una legge, ma quantomeno a un accordo tra le parti che consenta, che assicuri l'eguale rappresentanza dei vari generi, in campo privato tutto questo è molto più complicato. Michela Murgia.
È complicato, ma è possibile, nel senso che per fortuna viviamo in un tempo in cui la rete dà la possibilità a chiunque, di avere una voce molto più ascoltata di quella che avrebbe avuto se avesse dovuto passare dai tradizionali, mezzi di comunicazione, da tutto il sistema mediatico. Quindi oggi in Italia noi abbiamo delle donne molto influenti che si sono costruite l'influenza attraverso, i social media. Quindi fuori anche dal controllo delle testate giornalistiche. E questo naturalmente ha generato una risposta, molto violenta nei loro confronti, l'hate speech nei confronti delle donne, cioè proprio il discorso di odio, le shitstorm, le tempeste di insulti che colpiscono le donne che esprimono il proprio parere, è un fenomeno misuratissimo in Italia. Ogni anno ci sono studi in merito che dicono che è crescente. Man mano che cresce l'influenza e quindi la capacità di cambiare, un sistema che è fatto di silenzi, è fatto di spazi ridotti, la reazione di chi si sente, in qualche modo defraudato del suo diritto totale di parola è molto forte. Questo cosa significa? Che le donne che si espongono con questo potere, sono la famosa donna da educare per educarne 100, ne picchi una e tutte le altre capiranno. Quindi faccio dei nomi precisi, penso a Selvaggia Lucarelli, per esempio, che si espone quotidianamente facendo il suo mestiere, che è fare la giornalista, denunciando delle situazioni, dando delle notizie. E la personificazione dell'odio su di lei è scandalosa, cioè
Ma lei
inserire
dice,
categorie di.
Michela Murgia, per capire io in realtà, in prima
Sì.
persona, la questione delle shitstorm e dell'odio sui canali sociali, beh, la conosciamo ed effettivamente io ho fatto mio da tempo il consiglio del giornalista Francesco Costa che dice non pubblicare mai nulla perché è l'unico modo per non essere coperto di
Esattamente.
insulti, perché se un numero sufficiente di persone ti segue, sicuramente qualcuno ce l'avrà con te, si sentirà offeso, si sentirà indignato anche se pubblichi un gattino. Da questo punto di vista, secondo lei, quindi lei mi sta dicendo che su una donna questo odio assume una virulenza, una concentrazione e una
Anche una
frequenza maggiore
forma
rispetto
diversa,
all'uomo?
anche una forma diversa.
Ah, ecco.
Io lo vedo su di me, nel senso che un uomo che si espone su delle tematiche riceve degli insulti legati di solito al contenuto, oppure alla sua ideologia, alla sua appartenenza politica vera o presunta. Una donna riceve una quantità di attacchi sul corpo che è imparagonabile. Cioè il body shaming esiste praticamente soltanto sulle donne che si espongono. E in generale, gli insulti, nei confronti delle donne influenti sono insulti di tipo sessista, non sui contenuti, ma sul genere.
Mi interessa adesso, non
Questo.
so se io non ho accesso a dei dati, ma lei sicuramente mi pare di capire, ne sa più di me, anche perché comunque è direttamente coinvolta e spesso anche vittima di questi fenomeni. Ma le capita nella sua esperienza immagino di sì, ma mi interessa una sua risposta, di valutare il numero di persone che insultano, che mandano insulti sessisti? Sono quasi sempre uomini, sono tutti uomini, ci sono anche donne, quante sono le donne che insultano come fossero i peggiori tra gli uomini?
Se teniamo le identità degli account, ci sono anche donne, ma in misura infima. Bisogna vedere quanto di quelle donne account sono realmente donne nella vita e non invece account fake, perché specialmente sulle, posizioni politiche, è molto frequente essere attaccati nelle shitstorm da dei bot che
Certo.
hanno personalità fittizie. Quindi puoi fermarti ai dati che ti dà la piattaforma. Non puoi sapere chi c'è realmente dietro. In alcuni casi lo sai. Io, per esempio, ho scelto da qualche anno a questa parte di procedere legalmente. Per cui, quando rintracciamo le identità, devo dire che mediamente io porto a querela 200 persone all'anno, 180 se conti.
È un lavoro a sé stante questo.
Ma è un lavoro che va fatto perché bisogna capire che odiare costa. Le cose che dici sulla rete non sono fuori dalla legge. Sono sottoposte agli stessi principi di rispetto che che si otterrebbero per strada se tu insulti qualcuno
perfettamente
incontrandolo
ragione.
fisicamente. Quindi
Certo.
è un lavoro, ma vale la pena in termini proprio educativi.
Sì, c'è proprio la necessità che questo modo di comunicare, che è straordinario per certi aspetti, arrivi a una sua maturità anche emotiva. Sembra
Però la
anche.
stragrande maggioranza sono maschi, e non solo maschi, maschi di una specifica fascia d'età.
Cioè?
Sì, è tra i 45 e i 60, anche
Ah,
di più.
ecco, ci sono
Cioè,
dentro il
non sono
pieno.
i giovani. Non sono i giovani. E questo ovviamente mi dà speranza, non perché i giovani non lo facciano, perché evidentemente la misura non è uguale. C'è una generazione che reagisce in modo particolarmente violento alla presa di parola pubblica delle donne su temi che tradizionalmente sono sempre stati ascritti agli ambiti maschili, ai poteri maschili.
È significativa anche questa fascia d'età, ha fatto bene a sottolinearla Michela Murgia. Sono le 12:55, ci sta un ultimo giro di tavolo e voglio introdurre rapidamente un ultimo argomento. La rivista americana GQ, che sta per Gentleman's Quarterly, cioè il trimestrale dei signori, ha pubblicato nella sua ultima copertina, prima volta in assoluto, la foto di una politica donna. Parliamo di Alexandra Ocasio-Cortez, che conosciamo bene, esponente dell'ala più a sinistra del Partito Democratico Americano, che rappresenta le minoranze latine, nere, eletta con un processo di selezione dal basso. In copertina appare in doppio petto, a collo alto, su una copertina, diciamo, che si chiama Il trimestrale del gentleman, quindi evidentemente di universo maschile. Allora, così a pelle, in un minuto, come reagite a questa notizia, Bianca Maria Martellini Bianchi?
Allora, non conosco la rivista né i lettori della rivista, direi che il fatto che ci sia questa donna che sicuramente rappresenta dei temi di rottura, come si diceva, rappresenta l'ala più sinistra anche del Partito Democratico, questo già di per sé è una notizia. Non so se posso immaginare che fosse una, diciamo così, una sorta di provocazione. Quella appunto di inserirla in vestiti da uomo. Di sicuro io credo che quello che bisogna cercare di evitare, come dire, di ricreare degli stereotipi anche su nuovi, no? Su come dovrebbe essere una donna di sinistra o come dovrebbe essere una politica. Il rischio secondo me è un pochino quello, quindi non conosco l'intento della rivista, posso immaginare che se lei ha deciso di posare con un vestito maschile ha voluto dare un messaggio, questo sicuramente, ecco.
Michela Mur. Sì.
Mi piacerebbe, ecco, diciamo così, in tutta onestà, che non si creassero degli, come dire, per uscire dalla gabbia degli stereotipi, che non se ne creassero altri in qualche modo, ecco.
Ha senso, direi. Michela Murgia.
A me fa sorridere, mi compiace, Ocasio-Cortez è una femminista talmente strutturata che all'interno di quella cornice apparentemente contraddittoria è sicuramente in grado di sfruttare le contraddizioni del sistema, come si diceva una volta. Tra l'altro, come dire, il fatto che indossi un vestito maschile, se vogliamo, quando Armani disegna il tailleur per le donne, lo fa prendendo il completo maschile come modello per dire le donne si appropriano di un potere maschile, quindi in realtà ha molti sottotesti quell'abbigliamento. Ocasio-Cortez è stata in passato oggetto di critiche per via del rossetto rosso, per dire che lei con fierezza esibisce come uno strumento politico. Quindi no, non penso proprio che sia a rischio di strumentalizzazione, credo anzi che una rivista come quella probabilmente sia stata usata da una donna di
Se
quell'intelligenza,
li mangia a
ecco,
colazione, sì, è un po'
coscienza forse, senza
è un po' anche la mia impressione. Io
dubbio.
ringrazio Bianca Maria Martellini Bianchi, grazie mille per essere stata con noi. E
Grazie a voi.
ringrazio anche la scrittrice Michela Murgia per questo dibattito sul potere, le donne e le relazioni che intercorrono tra questi due macro concetti. Grazie mille, Murgia, a
È stato un
risentirci.
piacere, grazie a voi.